Innovation Radio.
Sì, professor Maurizio Vallante, saggista, presidente del Movimento della Decrescita Felice. Che sì. Cos'è il Movimento della Decrescita Felice?
È un movimento che si propone di invertire il parametro fondamentale della nostra economia, che si fonda sulla crescita economica. Noi pensiamo che l'obiettivo della produzione sia accrescere continuamente i prodotti, perché identifichiamo il benessere col possesso di cose e abbiamo scelto come indicatore di benessere il prodotto interno lordo. Ma il prodotto interno lordo, noi che pensiamo sia la quantità delle cose che vengono prodotte, dei beni che vengono forniti, in realtà è un indicatore monetario, è un valore monetario. Quindi ci dà il valore monetario degli oggetti e servizi che vengono comprati e venduti, cioè delle merci. Siccome noi siamo abituati nei paesi occidentali a comprare tutto quello che ci serve, quello che compriamo sono le merci, quello che ci serve sono i beni, tendiamo a confondere il concetto di merce col concetto di bene.
È vero?
In realtà sono due concetti diversi, perché non tutte le merci sono beni e non tutti i beni devono passare sotto la forma di merce. Esempio. Il riscaldamento degli ambienti. Per riscaldare le case, in Italia noi consumiamo mediamente 20 litri di gasolio o 20 metri cubi di metano al metro quadrato all'anno. Sarebbe 200 kWh al metro quadrato all'anno. Il massimo che consentono in Germania e in Alto Adige è 7 litri al metro quadrato all'anno, un terzo. E sono le case peggiori. Le case migliori consumano 1,5 litri al metro quadrato all'anno. Se per legge si può imporre che una casa non consumi più di 7 litri, come mai le nostre consumano 20 litri? Perché sono così mal costruite che disperdono dalle pareti, dalle finestre, dal sottotetto, i due terzi dell'energia che gli mettiamo dentro. 13 litri su 20, 13 metri cubi su 20. Una casa mal costruita, che disperde energia e che quindi aumenta l'effetto serra, fa crescere il prodotto interno lordo di più di una casa ben costruita. Perché 13 litri su 20 sono una merce che si compra e che si paga, ma non sono un bene perché non servono a scaldare la casa. Se una casa mal costruita venisse ristrutturata, mettendo il cappotto alle pareti, cambiando gli infissi, coibentando il sottotetto, il consumo scenderebbe da 20 a 7 a 5 litri. Ci sarebbe una decrescita selettiva che avviene attraverso la riduzione della produzione e del consumo di una merce che fa crescere il PIL, ma che non è un bene perché non serve a soddisfare un bisogno. Me ne posso dire degli altri, tanto per capire il senso di queste cose.
Sì.
Il 3% o il 4% del nostro PIL è cibo che si butta. Il cibo che si butta si compra, si paga, ma non risponde a nessun bisogno. Cioè, nessuno va, dice, vado al macellaio e compro 2 kg di carne e ce la voglio buttare.
Assolutamente vero.
Se noi smettessimo di buttare cibo, il nostro PIL diminuirebbe del 3% o del 4%, ma non avremmo nessun problema. Avremmo anzi un miglioramento, perché diminuirebbe la quantità dei rifiuti, della parte putrescibile dei rifiuti, che è quella più difficile da gestire. Come se diminuisse il consumo delle case, perché si riducono gli sprechi, diminuirebbe l'effetto serra. Ci sarebbero dei miglioramenti.
E tutto questo ha impatti ovviamente non soltanto ovviamente dal punto di vista economico, ma anche no, dell'ecosistema.
E ho impatti sia economici che ecologici. Questo
esatto.
È il punto. E se vogliamo risolvere i problemi ecologici, diamo un contributo anche alla risoluzione dei problemi economici. Esempio, tanto perché torniamo alle case. Se al centro della politica economica e industriale del governo venisse messa la ristrutturazione energetica di tutti i nostri edifici, perché arrivino a consumare come i peggiori edifici tedeschi 7 litri anziché 20 litri, si creerebbero un sacco di posti di lavoro. A tutti i livelli, dai vetrai agli ingegneri, dagli elettricisti ai muratori, agli architetti, eccetera, su tutto il territorio nazionale. Questo lavoro ridurrebbe le emissioni di CO2, quindi ridurrebbe l'effetto serra, non le chiacchiere che hanno fatto a Parigi, e non costerebbe niente. Questo è l'elemento fondamentale. Perché non costa niente? Perché se io ho una casa che consuma 20 litri, ogni anno devo pagare una certa cifra. Se il consumo della mia casa scende a 7 litri, a 5 litri, io devo spendere di meno. Quindi in un certo numero di anni i risparmi che posso avere anno per anno vanno ad ammortizzare il costo di investimento necessario a ristrutturare la casa. Cioè si metterebbe in moto un meccanismo positivo sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista ecologico.
di recente io leggevo, credo su un giornale, adesso mi pare fosse La Repubblica, proprio su questo discorso di Parigi, no? Che paradossalmente hanno invitato tantissimi ecologisti, ma in realtà era meglio forse invitare gli economisti, perché diciamo che un po' è da lì che parte inizialmente tutta l'industria, no?
Se ci fossero degli economisti saggi, è vero. Purtroppo gli economisti li fanno con lo stampino, io non lo so. Cioè loro più che parlare di crescita non sono capaci. Io sono convinto che se ci fossero degli economisti che si pongono anche il senso delle attività economiche e produttive, non ha senso produrre sempre di più.
Certo.
Occorre produrre cose utili. Io metterei al Ministero dell'Industria un ecologista e al Ministero dell'Ambiente un economista, perché non si possono fare delle scelte ecologiche che portino dei costi in più, perché non vengono accettate. Ma siccome tutte le forme di inquinamento sono legate a degli sprechi, le riforme ecologiche portano dei costi in meno, si pagano da sole.
Certo.
Non sono un elemento che diventa addirittura concorrenziale dal punto di vista economico e produttivo, perché se io ho una fabbrica che consuma un terzo di energia in meno delle altre perché la usa meglio, può essere più concorrenziale di una fabbrica che invece ha dei consumi energetici più alti perché non ha adottato delle innovazioni tecnologiche in grado di aumentare l'efficienza con cui si utilizza l'energia.
Possiamo dire che abbiamo bisogno di una rinnovazione culturale, quindi,
sì,
prima ancora che economica.
Di una rivoluzione culturale, proprio come dice anche
il Papa. Di approccio, no, sì. Al mondo.
Sì, credo che sia questo, una rivoluzione culturale, elemento di fondo.
Okay. Bene, ringraziamo, a meno che Filippo e Emanuele non abbiano,
sì,
altre domande.
Io, se posso, una domanda che facciamo naturalmente a tema sulla nostra giornata Innovation Day, le volevo chiedere, professore, che cos'è per lei l'innovazione?
Allora, non è un valore, lo dico subito.
Bene.
Cioè, l'innovazione non è un valore, ci possono essere delle innovazioni che peggiorano. Cioè, non, il concetto di innovazione, il concetto di cambiamento, non coincide col concetto di miglioramento.
Leggevo un suo aforisma in tal senso, che secondo me è calzante: non ogni innovazione comporta un miglioramento, ma ogni miglioramento comporta un'innovazione.
Questo è il punto fondamentale. Allora, io nel momento in cui sembra che parlo male dell'innovazione, ne sto parlando bene, perché a me non interessa l'innovazione come valore in sé, però sono convinto che ogni miglioramento, un dato di fatto, comporta un'innovazione. Allora, un'innovazione mirata, che ha un obiettivo da raggiungere, non come valore in se stesso, ma come strumento per raggiungere un obiettivo importante e interessante.
Possiamo dire quindi, in chiusura, che all'apice di un percorso di crescita che dovrebbe, no, essere identificabile con la nostra modernità, forse è il caso di fare qualche passo indietro.
Anche qualche passo indietro, però guardate che per fare tutte le cose che io vi ho detto occorrono delle innovazioni tecnologiche. Cioè, una casa che consuma 7 litri, per costruire una casa che consuma ci vuole più tecnologia di quella che ci vuole per costruire una casa che ne consuma 20 sprecandone 13. Però è un'innovazione diversa, non è finalizzata a aumentare la produzione, ma è finalizzata a ridurre l'impatto ambientale dei comportamenti umani.
Innovation Radio.